dal nuovo baratto alla banca del maiale. Alternative al denaro cercansi. Antropologi, economisti e sociologi cercano spunti per ripensare i concetti del mondo capitalista e analizzano esperienze di aree marginali del pianeta dove resistono e prosperano forme diverse. Ecosol, Turutas, Moras, Pumas, la Spagna si riempie di monete complementari. Fioccano pubblicazioni di economisti, sociologi, antropologi, geografi che analizzano le esperienze di aree non centrali del pianeta dove sopravvivono e in alcuni casi prosperano meccanismi diversi dal denaro, articolo di Mauro Del Corno. E dove la crisi ha colpito di più, come in Spagna, le alternative si moltiplicano, come a Tagamanent, piccolo comune che per la prima volta ad agosto ha pagato in ECOS i servizi di pulizia e di organizzazione della festa di paese, articolo di Silvia Ragusa. Dal baratto alla banca del maiale. Così si studiano i meccanismi vincenti anticrisi. Antropologi, economisti e sociologi alla ricerca di spunti per ripensare i concetti su cui si regge il mondo capitalista, analizzano le esperienze di aree marginali del pianeta dove sopravvivono e in alcuni casi prosperano forme di organizzazione sociale ed economica alternative. Di Mauro Del Corno, 1 gennaio 2013. Se l'atmosfera natalizia vi ha suggerito qualche riflessione sul significato del dono in una società governata dalle leggi di mercato, sappiate che vi state inserendo in un filone di pensiero in crescita esponenziale. Solo il tempo ci dirà se la crisi che stiamo attraversando rappresenti davvero la fase terminale del capitalismo nella sua forma attuale, come pensano alcuni e come tanti avevano pensato già dopo il 1929. È però fuori di dubbio che stia stimolando approfondite riflessioni su modelli alternativi di sviluppo. Fioccano pubblicazioni di economisti, sociologi, antropologi, geografi che analizzano le esperienze di aree marginali del pianeta dove sopravvivono e in alcuni casi prosperano forme di organizzazione sociale ed economica alternative, oppure che riscoprono esperienze che appartengono al passato alla ricerca di spunti per ripensare i concetti su cui si regge il mondo capitalista. L'oggetto rubato che i canal trasformano in ambasciatore. Un grimaldello per scardinare la categoria di proprietà possesso onnipresente nel nostro rapporto con gli oggetti lo forniscono ad esempio i canal, popolazione autoctona della Nuova Caledonia. Questa comunità, che in passato ha subito furti e sottrazioni di ricchezze e oggetti ad opera dei popoli occidentali, ha scelto di non esercitare il suo diritto alla restituzione di questi beni che sarebbe riconosciuto a livello internazionale. All'oggetto sottratto viene infatti attribuito un ruolo di ambasciatore. Non importa se è stato portato via con la violenza, quello che è importante è che porti in giro per il mondo la cultura della loro civiltà. Un ragionamento che rimanda alle complesse dinamiche sociali del dono che quasi ovunque hanno ceduto alle logiche di mercato, ma che secondo diversi studiosi andrebbero recuperate per impostare modelli economici più sostenibili. Sottraendo almeno alcuni beni comuni alla circolazione commerciale e facendone un uso che rafforzi anche i legami sociali nelle collettività. La ridistribuzione dei capi indiani. Molti dei nostri politici potrebbero invece trarre profonda ispirazione dagli antichi riti potlatch praticati dalle tribù indiane delle coste nord-occidentali statunitensi. Raduni solenni in cui i capi delle comunità redistribuivano alla collettività il surplus della produzione realizzata dalla comunità durante l'anno, e soprattutto nel farlo si scusavano solennemente per la modestia dei loro doni indipendentemente dal loro effettivo valore. La banca del maiale melanesiana. Tornando ai giorni nostri, l'antropologo economico Matteo Aria, che insegna nelle università di Torino e Firenze, racconta l'esperienza delle isole Vanuatu in Melanesia. Un vero e proprio laboratorio sociale in cui si tenta, con un discreto successo, di far convivere modelli economici arcaici e indigeni con logiche di mercato di matrice occidentale. Qui, con l'appoggio dello Stato, è nata la Banca del Maiale, definizione che da noi potrebbe essere facilmente utilizzata in senso figurato, ma che alle Vanuatu va invece presa in senso letterale. Nell'arcipelago il maiale, e in particolare i suoi denti incisivi inferiori, le cui dimensioni sono della forza e delle dimensioni dell'animale, hanno infatti un forte valore simbolico e sociale che attraverso la banca diventa economico. Depositando i denti del maiale si possono pagare servizi come le rette scolastiche per i figli oppure le cure ospedaliere. Denti di maiale che diventano così a tutti gli effetti denaro, cocaina, sigarette e sangue. Del resto, esempi simili nel presente o nel passato abbondano. In passato cerchietti di cuoio, semi, pietre hanno funzionato in qualche modo da denaro. Da sempre le sigarette sostituiscono il denaro in molte carceri o luoghi di detenzione. Nei primi anni della guerra a Baghdad persino il sangue trasfuso è diventato un bene quotabile, mentre alcune tribù del Pacifico utilizzano ancora conchiglie come monete e in alcune zone della Colombia si possono fare acquisti nei supermercati pagando con cocaina. E si potrebbe continuare. Di fronte a queste curiosità siamo autorizzati a sorridere giusto il tempo che impieghiamo a infilarci una mano in tasca ed estrarre uno dei pezzetti di carta colorata o dei dischetti di metallo che ogni giorno usiamo per avere in cambio un vestito, del cibo, del carburante o qualsiasi altra cosa. In fondo la moneta non è altro che la promessa di un pagamento che in pratica non avviene mai e che proprio per questa ragione può circolare. Il gioco funziona finché tutti partecipano e finché c'è qualcuno, lo Stato, in grado di far rispettare le regole. Che questa promessa venga incorporata in un oggetto piuttosto che in un altro ha qualche differenza di natura pratica. Monete e banconote si conservano facilmente e consentono di far di conto in un modo più agevole e preciso, ma dal punto di vista concettuale non cambia poi molto. Il percorso inverso del ciclo baratto, moneta, credito. Attenzione poi a liquidare alcuni di questi sistemi di pagamento come primitivi. Gli studi più recenti e approfonditi hanno infatti messo in discussione molte delle presunte certezze vendute su tanti testi di economica. Come sottolinea anche l'antropologo David Graeber nel libro Debito, i primi 5.000 anni il percorso baratto moneta credito non sarebbe in realtà mai storicamente avvenuto, o meglio è avvenuto ma nella direzione esattamente opposta. Sistemi di credito che non differiscono poi molto dalle nostre carte Visa, Amex e quant'altro sarebbero di molto antecedenti alla nascita dei sistemi monetari. Il baratto non sarebbe mai stato usato come sistema completamente alternativo all'uso di moneta, ma impiegato fondamentalmente solo negli incontri con popolazioni straniere. Meccanismi e strumenti di pagamento che associamo alla modernità avrebbero insomma preso forma in epoche molto remote. Quel che è certo è che da quando ha fatto la sua comparsa la moneta è stata avvolta da un alone di mistero che ha alimentato teorie esoteriche e di oscuri complotti più o meno fondate. Dopotutto nell'uso quotidiano del denaro tutto appare semplice e scontato, ma i sistemi monetari sono retti da logiche piuttosto complesse. Di questa semplicità solo apparente stati e governati hanno spesso approfittato, qualche volta davvero troppo. Dionisio di Siracusa, sovrano nella Magna Grecia del IV secolo avanti Cristo, escogitò ad esempio un sistema infallibile per rimborsare i prestiti contratti con i suoi sudditi sotto forma di promesse di pagamento. Ritirò tutte le dracme in circolazione e fece imprimere il valore di 2 sulle monete che originariamente valevano 1. Ripagò così formalmente i suoi debiti, ma in pochissimo tempo tutti i prezzi raddoppiarono e i sudditi creditori si trovarono di fatto al punto di partenza. Per secoli è stato in uso da parte dei governanti la pratica della tossatura. Le monete ufficialmente mantenevano invariato il loro valore, ma le autorità tosavano la moneta riducendo la quantità di metallo prezioso che contenevano. Il ricorso agli illusionismi monetari sopravvive in forme più o meno fantasiose anche ai giorni nostri. Come inquadrare altrimenti la recente iniziativa della Lega Nord pronta a dar vita al Lombardo? Secondo i promotori, questa moneta virtuale della Padania aiuterebbe l'economia lombarda ad uscire dalla crisi. Come e perché rimane uno dei tanti misteri dei sistemi monetari? Eurocrisi e decrescita felice in Spagna e boom di monete virtuali. Sono almeno 33 le valute alternative in uso sulla scia della scarsa liquidità. Anche presso gli enti locali, con un sindaco che ha sottoscritto un progetto pilota, l'idea è che tutti gli 315 abitanti del suo paese possano pagare nella valuta alternativa alcuni servizi comunali e magari anche le tasse. Di Silvia Ragusa, 1 gennaio 2013. The End of Money. Forse. È difficile sapere se ci sarà mai quel cambiamento radicale descritto nel libro di David Wolman, pubblicato quest'anno negli Stati Uniti, ma di certo vivere senza denaro si può, ne sono convinti in Spagna, dove probabilmente ispirati al WIR, la moneta creata in Svizzera da 16 imprenditori per superare la crisi del 29. Hanno ideato una rete di valute virtuali per scambiarsi beni e servizi in maniera legale. L'euro per ora non scompare, ma chi sta già utilizzando queste forme di pagamento racconta, non possiamo che essere felici. Del resto la decrescita auspicata dall'economista Serge Latouche è già in atto. Le famiglie spagnole sono tornate indietro di 27 anni. Il loro potere d'acquisto si è ridotto al minimo, ma la disoccupazione, la recessione e la scarsa liquidità del sistema economico hanno trasformato il paese in un laboratorio di idee, sulla scia della decrescita felice, appunto. Si chiamano Ecosol, Turutas, Moras, Pumas, Pepas o Zoquitos. Sono forme di pagamento complementari. La prima è nata nel 2007 e in Spagna se ne contano almeno 33. La maggior parte concentrate in Catalogna e in Andalusia. Anche se ormai quasi tutte le comunità autonome ne hanno almeno una. L'obiettivo è quello di apportare dinamicità all'economia locale, promuovere lo sviluppo sostenibile e potenziare il reciproco aiuto. Come spiega l'esperto Giulio Gisbert, autore del blog Virisinempleo.org, alcune sono complementari, altre alternative. Le prime convivono con l'euro e cercano di muovere l'economia locale e ripristinare il mercato. Le altre invece nascono da collettivi ecologisti e hanno una matrice anticapitalista. Tutte però con l'euro in declino e la crisi che spreme le tasche dei cittadini, iniettano liquidità al sistema, compensano gli squilibri e fanno in modo che la ricchezza non esca dalle frontiere. Ma come funziona una moneta virtuale? Con un sistema di crediti e debiti, il conto non cresce col passare del tempo. I soldi sono fatti per essere spesi e per scambiarsi beni. Chi paga e compra in Pumas o in Zoquitos ha una sorta di libretto di risparmio dove registra tutti i movimenti, in positivo se si vende qualcosa, un pane fatto in casa, verdure del proprio orto, vestiti di seconda mano, in negativo se si comprano beni o servizi. si comincia con zero e si ritorna a zero con un sistema trasparente che ti lega alla comunità. I beni e i servizi sono messi in vetrina su internet o di volta in volta nei piccoli mercatini rionali. E da tempo ci sono anche molti negozi che accettano queste forme di pagamento. Così è possibile alloggiare in albergo, mangiare al ristorante, bere vino tinto e magari andare dal parrucchiere. E se l'auto fa capricci, fare un salto dal meccanico. Basta avere la tessera in mano e segnare le uscite. L'ultima forma di pagamento virtuale in ordine di tempo è nata in estate. Il trentenne Edward Folch ha creato la rete Alto Congost, una piattaforma sul web che comprende 8 paesini di Barcellona. La moneta si chiama Eco, e sul sito compaiono le offerte, le richieste e perfino un sistema di pagamento online attraverso il cellulare. La svolta però è arrivata dal piccolo comune di Tagamanent. Per la prima volta ad agosto un'amministrazione pubblica ha pagato in ECOS i servizi di pulizia e di organizzazione della festa di paese. E non solo. Il sindaco Ignacio Martinez ha sottoscritto con la rete di Alto Congost un progetto pilota. L'idea è che tutti i 315 abitanti possano pagare in ECOS alcuni servizi comunali, come la piscina, i mezzi pubblici o il teatro. E magari riscuotere alcune tasse attraverso questa moneta. Così organizziamo meglio il nostro bilancio, non devo più chiedere prestiti né lamentarmi con le istituzioni superiori, e otteniamo una maggiore coesione sociale, ha detto entusiasta il primo cittadino alla stampa spagnola. Perché anche a Tagamanent sono convinti che l'economia debba trovare una strada diversa, più ampia e fuori dagli schemi